Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
Sei pronto a una nuova avventura? La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.
Podcast. Sembrano tutte cittadine tranquille, sembrano tutte persone comuni, fino a quando il mistero non le avvolge e cambia ogni cosa. Sono delitti invisibili, i crimini della porta accanto. Storie inedite di omicidi e sparizioni che forse non avete mai sentito prima. Io sono Elisa True Crime e insieme alle voci dei protagonisti vi racconto alcuni degli oscuri segreti di un'Italia che non conoscete. Quindi, amici, padre Graziano, nell'aprile del 2015, finisce in carcere. Un esito che soltanto pochi mesi prima sarebbe stato assolutamente impensabile. Le reticenze, le bugie e l'atteggiamento del sacerdote, però, oltre a degli indizi che ogni giorno si sono fatti sempre più forti, lo hanno invece portato in una situazione a questo punto davvero difficile. Lui comunque continua a professarsi innocente e a negare ogni tipo di rapporto con la donna scomparsa. Innamorata di lui, questo sì, ma con cui lui non aveva mai avuto nessun tipo di rapporto che andasse al di là di quello tra parroco e parrocchiana.
Avete mai avuto una storia, una relazione?
Lei diceva che era innamorata di padre Graziano, sì. Ma padre Graziano non ha mai scambiato il sentimento con lei, la sua dichiarazione.
Intanto iniziano a trapelare altri indizi di colpevolezza nei confronti di padre Graziano, il cui quadro accusatorio inizia a farsi sempre più pesante. Tra questi elementi acquistano sempre più importanza quelli legati al telefono di Guerrina Piscaglia, che non è mai stato ritrovato, ma che, come vi ricorderete, nei giorni e nelle settimane seguenti alla sua scomparsa ha iniziato a mandare degli strani segnali di vita. In particolare, oltre ai messaggi inviati a cui torneremo tra poco, è proprio la coincidenza delle celle telefoniche agganciate dall'utenza di padre Graziano e da quelle della Piscaglia a partire dal 1 maggio a colpire particolarmente gli inquirenti. Nei giorni successivi alla scomparsa della donna, infatti, nei rari momenti in cui il cellulare di Guerrina viene utilizzato per mandare alcuni messaggi, le celle agganciate dal telefono di padre Graziano risultano essere le stesse agganciate dal telefono della donna scomparsa, come se i due cellulari fossero insomma nelle mani della stessa persona. Per farvi capire, amici, quando un telefono si accende o fa una telefonata o invia un messaggio, si aggancia ad una determinata cella, che quindi in qualche modo lo geolocalizza. Se due telefoni agganciano la stessa cella, significa quindi che si trovano vicini. Ad esempio, e sto leggendo direttamente dalla sentenza di primo grado, il 1 maggio alle ore 16:52 il telefono del sacerdote aggancia la cella di via Peschioni 8 a Sestino e alle 17:20 e 17:26 la stessa cella viene agganciata dal telefono di Guerrina, orario questo che combacia con l'invio del famoso messaggio a padre Ocheche. Il 2 maggio l'utenza di Graziano aggancia la cella di Monte San Silvestro a Sant'Agata Feltria alle ore 17:42 e la stessa cella è agganciata dal cellulare di Guerrina alle 17:56 e poi, nuovamente, dal telefono di Graziano alle 18:06. Il 3 maggio, poi, alle 15:35, l'utenza del parroco aggancia la cella di località Serrette, Badia Tedalda, stessa cella agganciata dal telefono della donna alle 15:43. Il 10 maggio, poi, accade la stessa cosa. Il telefono di Graziano aggancia una cella alle ore 9:24 e il telefono di Guerrina aggancia la stessa cella alle 9.32. Infine, il 24 luglio 2014, ultimo giorno in cui il cellulare di Guerrina si accende, i due telefoni si collegano alla stessa cella di Monte San Silvestro, quello del prete alle 21.49 e quello della donna a 00:06. Insomma, il forte sospetto degli inquirenti è che i due telefoni fossero in mano alla stessa persona e che questa persona fosse proprio padre Graziano. Avendo avuto la fortuna di poter intervistare sia l'avvocato del marito di Guerrina, Nicola Detti, che l'avvocato difensore di Graziano, Rizziero Angeletti, abbiamo chiesto ad entrambi la loro spiegazione di queste strane coincidenze. Ecco l'avvocato Nicola Detti.
Poi, dopo l'altro elemento quale è determinante, è che il telefono di Guerrina Piscaglia, ogni volta che si accende oppure determina attività telefonica, quindi o invia messaggi o riceve praticamente messaggi, aggancia le medesime celle telefoniche del telefono di Alabi. Ora, uno degli elementi che sono stati dibattuti, appunto, scusate il bisticcio di parole, in dibattimento, è che a Caraffello le celle telefoniche sono delle celle telefoniche, sono poche celle telefoniche e che hanno un ampio raggio d'azione, cioè le celle telefoniche in una città come Milano, Arezzo, Roma sono tante celle telefoniche, quindi ogni cella telefonica ha un raggio d'azione molto limitato, mentre a Caraffello le celle telefoniche, se non sbaglio, sono due o tre, e quindi quello che appunto veniva detto dalla difesa di Alabi è che è vero che agganciava le stesse celle telefoniche, ma non è detto che lo stesso, che il telefono si trovasse appunto sempre in possesso di Alabi, ma poteva essere ad una distanza anche di chilometri.
Ma quindi, se il telefono non fosse stato nelle mani di Graziano, questo significa che Guerrina si poteva ancora trovare nei dintorni di Caraffello pochi giorni dopo il suo allontanamento? E che casualmente il suo telefono agganciasse proprio le stesse celle agganciate da quello del sacerdote? È quello che abbiamo chiesto all'avvocato del parroco, Rizziero Angeletti.
Allora, il telefono di Guerrina, successivamente alla scomparsa, non viene utilizzato e quindi non è possibile individuare un luogo in cui si potesse trovare. Sì, ci sono alcuni messaggi, ma telefonate, tentativi di chiamata, se non vado errato, non ci sono. È chiaro che anche l'invio di messaggio dà la possibilità di essere captato e quindi individuato in una determinata cella telefonica. Questo però non lo si può imputare a padre Graziano, nel senso che se Guerrina era in vita in quel momento, o se terzi rispetto a padre Graziano detenessero manualmente il cellulare di Guerrina, questo non è stato mai dimostrato.
L'avvocato sottolinea come si tratti solamente di un elemento indiziario. Tutto, insomma, sarebbe possibile, anche che altre persone avessero in mano il telefono della donna. Gli inquirenti però ne hanno molti di indizi a carico del sacerdote, perché oltre alle celle ci sono proprio i messaggi inviati con il cellulare di Guerrina, messaggi che risultano molto sospetti agli occhi degli investigatori. Come abbiamo visto, alcuni di quei messaggi contengono degli errori grammaticali riconducibili allo stile di padre Graziano. Ad esempio, marocchino scritto con una sola C e scusa con la Z non vengono soltanto utilizzati in alcuni messaggi inviati dal telefono di Guerrina dopo il 1 maggio, ma vengono trovati anche su di un foglio sequestrato in canonica e scritto dallo stesso prete. Anche l'espressione «bisogna avere timora di Dio» è tipica dell'imputato, avendola le forze dell'ordine riscontrata più volte in sede di intercettazioni telefonica e in sede di interrogatori a cui è stato sottoposto il parroco. Questa espressione è stata utilizzata anche nel messaggio del 10 maggio recapitato a Burioni Maurizio. Ecco quel messaggio che ancora oggi non sono riuscita a spiegarmi del tutto, ve lo ricordate? C'era scritto: Ti ho mandato un messaggio perché mi fido, ma sono delusa. Hai invitato qualcuno a casa tua e hai parlato male di un uomo di Dio per la mia situazione. Nessuno di lì mi ha fatto sparire. Sono dal mio amoroso. Bisogna avere timora di Dio. Non ti manderò più un messaggio. Sei bugiarda e piena di falsità. Ma perché Guerrina, anche se fosse stata ancora in vita, avrebbe dovuto inviare quell'SMS? A chi si riferiva e perché? Dovete sapere che il 7 maggio Giuseppina Mazzoni, sposata con Maurizio Burioni, aveva invitato l'ex parroco di Caraffaello, Don Arialdo, a pranzo a casa sua. E in tale occasione gli aveva riferito che poco prima di sparire Guerrina le aveva confessato di essersi innamorata perdutamente di Padre Graziano e che questa passione le provocava grandi sofferenze. Sappiamo poi che Don Arialdo aveva incontrato la sera stessa Padre Graziano e che quindi questo sapeva che l'ex parroco era stato a pranzo dei coniugi. Padre Graziano, quindi, anche se non sapeva il contenuto della conversazione avvenuta, sapeva comunque di questo pranzo, ma in ogni caso Guerrina, se ancora in vita, di questo incontro non poteva assolutamente sapere nulla, ma Padre Graziano sì. Sempre riguardo al telefono, c'è un altro elemento che gli inquirenti considerano davvero indiziario nei confronti del sacerdote, ed è il famoso messaggio inviato il 1 maggio a Padre Ocheche. La tesi degli inquirenti è quindi che l'imputato, dopo aver ucciso Guerrina, si sarebbe impadronito del suo cellulare e avrebbe mandato il messaggio a Padre Ocheche commettendo un errore, perché questo, in origine, avrebbe voluto inviarlo a Giuseppina Mazzoni. E voi direte, ma com'è possibile? La spiegazione degli inquirenti è che, a seguito dall'aver preso visione del telefono del sacerdote, risulta che nella rubrica dell'imputato il numero di cellulare di Ocheche precede quello di Burioni Maurizio, che l'imputato associa a quello della moglie, Giuseppina Mazzoni. Graziano si sarebbe confuso quindi nel copiare il numero dalla sua rubrica e avrebbe, per errore, inviato il messaggio a Padre Ocheche invece che a Maurizio Burioni. Padre Ocheche che, come già detto, Guerrina non conosceva né aveva mai visto. Già un messaggio inviato a Burioni sarebbe stato strano, visto che Guerrina non lo aveva mai né chiamato né gli aveva mai mandato un singolo SMS. Ma quello ad Ocheche diventa da subito uno degli indizi più pesanti a carico del sacerdote. Abbiamo chiesto quindi all'avvocato di Padre Graziano come si spiega lui gli strani messaggi inviati dal telefono di Guerrina dopo il 1 maggio.
Allora, noi sull'aspetto dei messaggi, i messaggi sono sempre stati interpretati in senso negativo da parte dei giudici, non volendo addentrarsi ad un approfondimento della tematica che secondo me era molto importante. Innanzitutto il numero dei messaggi. Il numero dei messaggi, se non vado errato, erano almeno 4. Nessuno ha mai fornito una giustificazione del fatto che 2 messaggi avevano una cadenza che poteva non essere quella di un italiano e 2 erano scritti in perfetto italiano. Questo è un dato importante, perché se è vera la tesi che vede nei messaggi scritti a cadenza non italiana una possibilità di avvicinamento della paternità di quei messaggi alla figura di Padre Graziano, è anche vero che mi dovrebbero spiegare perché gli altri 2 messaggi non lo siano stati. E allora o c'è una complicità in questa vicenda ad oggi ancora non scoperta, oppure ci potrebbe essere, ed è questa la tesi che noi abbiamo sostenuta, che quei messaggi, le cui caratteristiche potevano avvicinarsi ad un linguaggio diciamo franco-africano, franco-congolese, potessero essere stati scritti da qualcuno che voleva coinvolgere proprio, cioè voleva scaricare le responsabilità della scomparsa di Guerrina a Padre Graziano, che aveva l'abito dell'imputato ideale in questa storia.
Va bene, torniamo a noi. Perché un altro sospetto su cui gli inquirenti puntano tantissimo per provare il coinvolgimento del parroco nel delitto è la figura di zio Francesco. Semplicemente, secondo loro, questo fantomatico personaggio non esiste. Le descrizioni sono sempre state contraddittorie da parte di Graziano e soprattutto non c'è stato nessun riscontro oggettivo della sua reale esistenza. Ma quindi, perché secondo gli inquirenti il sacerdote avrebbe inventato questi incontri con questo personaggio? Molto semplice, per depistare ulteriormente le indagini e spingere così le forze dell'ordine a continuare a battere la strada dell'allontanamento volontario della donna e soprattutto per poter spiegare in questo modo anche l'invio del messaggio a padre Ocheche. Sì, perché Graziano rivela agli inquirenti di aver dato a zio Francesco il numero di Giuseppina Mazzoni e di Burioni Maurizio, ma di essersi confuso e di aver sostituito il numero del secondo con quello di padre Ocheche. Quindi a inviare il messaggio a padre Ocheche non sarebbe stato lui, bensì lo stesso zio Francesco. Ma questa spiegazione si scontra da subito con un problema non da poco. Se Graziano, come racconta agli inquirenti, ha incontrato zio Francesco intorno alle 18 del primo maggio, poco prima di celebrare la messa nel paese di Sestino, e qui gli avrebbe per errore dato il numero di padre Ocheche, com'è possibile spiegare che il messaggio viene ricevuto dallo stesso padre Ocheche alle 17:26 di quel primo maggio? E poi, su zio Francesco, gli inquirenti hanno in mano un altro elemento indiziario, non di poco conto, le sue descrizioni diverse e divergenti date dall'imputato su questa figura misteriosa. Anche perché su una di queste descrizioni c'è un riscontro oggettivo della polizia, ma non è un riscontro che gioca a favore dell'imputato. Ce lo racconta Nicola Detti.
Poi questo zio Francesco, perché la caratteristica di Alabi è che quando dice delle menzogne, dice sempre con degli elementi di verità, perché mi ricordo che l'ultima descrizione che fa di zio Francesco, se non sbaglio, fa riferimento ad un tatuaggio, non mi ricordo bene quale tatuaggio fosse, ma poi dopo è stato scoperto che effettivamente, dopo una serie di ricerche, la procura dice che questa persona probabilmente lui l'aveva vista, perché lui ancora era all'obbligo di firma, e quindi era stato trovato un soggetto che era all'obbligo di firma che aveva lo stesso tatuaggio. Questo per dire che lui, ogni qualvolta diceva una mezza verità, metteva sempre chiaramente degli elementi di verità.
In pratica, secondo gli inquirenti, una delle descrizioni di zio Francesco fatta dal sacerdote, e cioè quella di un nordafricano con un tatuaggio di scorpione sull'avambraccio, si rifarebbe ad una persona realmente esistente, e cioè un pregiudicato che nello stesso periodo in cui Graziano si trovava a Perugia, si trovava anch'esso in città. Una più che curiosa coincidenza, secondo gli inquirenti, che porta ancora una volta a padre Graziano. Il processo si apre presso il tribunale di Arezzo e l'intera nazione è con il fiato sospeso. L'opinione pubblica è spaccata tra innocentisti e colpevolisti, tra chi ritiene impossibile che padre Graziano si sia macchiato di quel delitto e chi invece lo dà praticamente per scontato, considerando gli indizi che pendono su di lui. Il processo poi è un unicum, o quasi. È un evento più unico che raro che un parroco venga indagato e accusato di omicidio. E questo non fa altro che attirare l'attenzione dei mass media per un caso così speciale. Poi si tratta di un processo indiziario di terzo grado, nel senso che si deve anzitutto accertare l'avvenuta morte di Guerrina Piscaglia, escludendo quindi l'ipotesi di allontanamento volontario. Quindi verificare se questa morte sia ascrivibile a volontà omicidiaria, considerando che potrebbe anche essersi trattato di suicidio, ed infine attribuire questa volontà omicidiaria all'imputato Alabi. Insomma, il processo si preannuncia lungo e complesso. Ma prima di raccontarvi il processo e di come si svolge, facciamo un passo indietro e cerchiamo, con tutti gli elementi adesso a nostra disposizione, di raccontare nuovamente cosa è successo davvero quel primo maggio 2014 utilizzando le testimonianze degli abitanti di Caraffaello, le celle telefoniche agganciate dal telefono di Guerrina e l'analisi dei tabulati telefonici. Guerrina si sveglia di buon mattino a Nova Feltria alle 6.47, invia un SMS a padre Graziano che le risponde alle 7.15. Alle 8.05 e alle 8.12 il parroco prova a chiamare la donna, ma questa non risulta raggiungibile e poi Guerrina invia un nuovo SMS all'uomo alle 8.30. Alle 9.22 sempre Guerrina invia 4 messaggi all'imputato agganciando la cella di Caraffaello, dove nel frattempo è tornata insieme al marito Mirko. Alle 9.27 Alabi chiama la donna e i due parlano per 3 minuti e mezzo. Poi di nuovo alle 9.45 è Guerrina a chiamare lui per una conversazione di circa 60 secondi, a cui fanno seguito 5 SMS inviati dalla donna nuovamente all'imputato. Ancora un SMS del parroco alle 10.06, a cui lei risponde 2 minuti dopo. Poi di nuovo un messaggio alle 10.10, a cui lei risponde con 2 SMS delle 10.14 e 10.15. Alle 10.20 Mirella Paolucci vede entrare la donna nella sua edicola. Non la vede da molto tempo perché, come vi ricorderete, Guerrina era stata alcuni mesi a Nova Feltria dalle sorelle in seguito all'operazione che aveva subito e immediatamente Mirella si complimenta con Guerrina per il suo aspetto fisico. La vede dimagrita, più curata nel vestire, diversa insomma. Guerrina però ha qualcosa che non va, sembra disperata e si mette a piangere di fronte all'amica. Poi riceve una chiamata, prende il cellulare di scatto e va fuori per rispondere. La chiamata dura circa 5 minuti e mentre parla, Guerrina fa avanti e indietro dal negozio, rientrando poi arrossata in viso e agitata, come raccontato da Mirella Paolucci. La chiamata era di padre Graziano, ma questo la Piscaglia non lo dice all'amica. Le dice però che quella è una giornata no. E quando Mirella le chiede se vuole accompagnarla a Casteldelci, dove si svolge una grossa fiera, lei le risponde così: «No, no, assolutamente, non vengo. Oggi è una giornata triste, una giornata che non mi va, ho una grande preoccupazione. È una giornata che oggi non so cosa farei. Se potessi, sparirei anche sotto un ponte. Ho una giornata brutta». Aggiungendo poi: «Un giorno vieni a prendere un caffè che ho bisogno di parlarti, ti devo parlare, ti devo dire delle cose, vieni a prendere il caffè». Mirella annuisce e le promette che sarebbe passata nei giorni seguenti per un caffè e Guerrina se ne va dal negozio della donna. Alle 10.41 un altro SMS dalla Piscaglia verso l'imputato, poi alle 10.46 è lui a tentare di chiamare la donna, che però non risulta raggiungibile perché è in quel momento che Guerrina sta facendo la tinta ai capelli della suocera. 10.47 e 10.51 altri 2 SMS da parte del parroco. 11.37 e 11.49 2 tentativi di chiamata da parte di Alabi alla donna. Poi alle 12.04 Guerrina chiama il sacerdote e i due parlano per poco meno di un minuto. A quel punto la donna pranza a casa dei suoceri e se ne va dicendo loro di dover andare a casa a stirare. Alle 13.29 riaccende il telefono e alle 13.30 parla nuovamente con l'imputato per 57 secondi. Ed è qui che viene vista da un testimone mentre cammina lungo la via Marecchiese parlando al telefono. Ore 13.45 Alabi invia un SMS alla donna. Ore 13.46 Guerrina parla con padre Graziano per 6-7 secondi, presumibilmente per avvertirlo che si stava recando là. Ed è questa l'ultima conversazione attribuita a Guerrina Piscaglia. Un altro testimone dice di aver visto la donna passeggiare lungo la strada Marecchiese tra le 13.45 e le 14 e la suocera, ultima persona ad averla vista, la vede salire a piedi verso la canonica, dal bivio che dalla strada conduce alla chiesa. Gli inquirenti sostengono quindi che dopo aver passeggiato lungo la strada, la donna si sarebbe diretta verso la canonica dopo aver parlato con padre Graziano e aver concordato un appuntamento con quest'ultimo. tesi che ritengono corroborata dalla chiamata di 6-7 secondi delle 13:46. Alle 14:30, 14:35, poi, la stessa suocera di Guerrina vede padre Graziano parlare con un'altra parrocchiana ed è per questo che la loro tesi è che il delitto si sia consumato nell'arco di tempo che va dalle 13:47 alle 14:39 circa. Per quanto riguarda invece il contenuto di tutti questi messaggi inviati tra i due quel primo maggio, gli inquirenti non possono conoscerli con esattezza perché al momento del sequestro del telefono del parroco, avvenuto qualche mese dopo, non risultano presenti messaggi di Guerrina, se non uno in cui la donna gli faceva gli auguri di buon compleanno. Quindi adesso avete tutti gli elementi che si presentavano al momento del processo in mano ai giudici. È proprio come se foste voi a dover giudicare, ecco le versioni dei due avvocati. L'avvocato difensore di padre Graziano, Rizziero Angeletti.
Dopodiché il processo si è indirizzato sotto una linea prettamente indiziaria. Ed io ho cercato di dimostrare che sì, è vero che l'assenza di cadavere non pregiudica l'accertamento di un fatto omicidiario, però è anche vero un dato molto importante, e cioè che per dimostrare la responsabilità di una determinata persona per il reato di omicidio volontario in assenza di cadavere, occorre dimostrare che non vi sia un'ipotesi alternativa, che non vi sia una ipotesi che possa essere giustificata da elementi forti. Innanzitutto che sia io il responsabile, quindi che sia morta Guerrina, che sia morta per ragioni diverse dal suicidio o da altra causa, e quindi sia morta per mano omicidiaria, e che la mano omicidiaria sia quella di padre Graziano. Eccola la terza ipotesi presuntiva. E avendo a più riprese cercato di dimostrare che nel processo penale la ricostruzione indiziaria non può giungere al terzo grado di presunzione, fidavo in una soluzione diversa.
Nicola Detti, avvocato di Mirko Alessandrini.
Quello che è il tentativo della difesa legittimo che è stato fatto in dibattimento è quello di minare ogni singolo indizio. Ma minare ogni singolo indizio non vuol dire far cadere l'intera struttura accusatoria. Al contrario, cioè lui minava questi elementi, ma il problema è che io mi ricordo la metafora che io feci durante la discussione finale, è che questi elementi possono essere paragonati ad una foto di un giornale. Se noi la foto del giornale la guardiamo molto ravvicinata, è costituita da dei puntolini, quindi se noi guardiamo vicino la foto non ci rendiamo conto che tipo di foto è, se invece noi allontaniamo la foto vediamo la foto, e qui è la stessa cosa. Tutti gli indizi che sono stati raccolti, se noi li leghiamo tra di loro, è evidente che portano, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad una pronuncia di condanna nei confronti di Alapi.
Il 24 ottobre del 2016 si conclude il processo di primo grado e questa, amici, è la sentenza.
Dichiara Labi Cumbaio Gratien colpevole dei delitti ascritti ai capi A e B della rubrica, esclusa l'aggravante, e lo condanna alla pena di anni 27 di reclusione.
Padre Graziano viene quindi condannato a 27 anni di reclusione per l'omicidio volontario di Guerrina Piscaglia e l'occultamento del suo cadavere. La Corte quindi ritiene che Guerrina non si sia allontanata volontariamente né che si sia suicidata, ma che sia stata uccisa proprio dal parroco. Per quanto riguarda le due piste alternative, l'allontanamento volontario della donna non viene ritenuto possibile considerando le sue abitudini. Non aveva la patente, non aveva il passaporto, era legata da un rapporto simbiotico con il figlio Lorenzo e non risultavano movimenti bancari degni di nota nei giorni precedenti. Insomma, non esistevano le condizioni per cui la donna avrebbe potuto essersi allontanata volontariamente, mentre, per quanto riguarda il suo eventuale suicidio, Questo viene escluso principalmente per due ragioni. Anzitutto, il mancato ritrovamento del corpo e in secondo luogo il fatto che il suo telefono fosse stato attivo fino al 24 luglio e che quindi un suo suicidio successivo a questa data, dopo 3 mesi in cui si sarebbe allontanata, però rimanendo in zona come provato dalle celle telefoniche, senza contattare mai né il figlio Lorenzo né lo stesso Alabi, non viene ritenuta una pista credibile. Su Alabi esistono invece indizi gravi, precisi e concordanti che portano alla condanna dell'imputato. Tra questi i contatti telefonici frequentissimi tra Graziano e Guerrina, poi l'utilizzo del cellulare della donna da parte di Alabi con l'invio di messaggi attribuiti alla sua mano, la coincidenza delle celle telefoniche, i numerosi depistaggi tra cui il più grave la creazione del fantomatico personaggio di zio Francesco in realtà mai esistito. Il 14 dicembre 2017 poi la Corte d'Assise d'Appello conferma la condanna in secondo grado per Alabi, rideterminando la pena a 25 anni di reclusione per il frate congolese. Aggiungendo tra le motivazioni della condanna il movente dell'omicidio, da ricercarsi, e leggo testualmente dalla sentenza di secondo grado, nella sua preoccupazione relativa all'intensità del sentimento manifestatogli dalla stessa, che a volte lo minacciava del fatto che avrebbe raccontato tutto ai suoi superiori e che lo avrebbe fatto arrestare dai suoi amici carabinieri se l'avesse lasciata. Il movente del delitto di omicidio, e leggo ancora direttamente dalla sentenza di secondo grado, risulta dunque accertato e la soppressione materiale di Guerrina costituisce la dimostrazione che Alabi non aveva intenzione di modificare alcunché della sua vita e che l'unico modo per risolvere il problema, sicuramente sovradimensionato in un momento di rabbia, era quello di eliminare fisicamente la donna. Ma non solo, la Corte d'Appello si spinge anche ad ipotizzare la modalità omicidiaria di Guerrina, e cioè lo strozzamento da parte di padre Graziano, cosa questa che spiegherebbe anche l'assenza di tracce trovate in canonica con lo strumento del luminol il giorno della perquisizione avvenuta qualche mese dopo. Leggo ancora testualmente. Hanno discusso animatamente e l'uomo, preso dall'impeto per le ragioni già sopra spiegate, ha posto evidentemente in essere una condotta di strozzamento omicidiario con un'azione compressiva che ha determinato un processo asfittico che notoriamente non provoca lesioni traumatiche tali da produrre fuoriuscita di sangue. La compressione, evidentemente di forza ragguardevole, tenuto conto anche della struttura fisica di padre Graziano, ha determinato l'ostruzione delle vie aeree superiori della donna con induzione del meccanismo asfittico, così da provocare la morte della vittima nell'arco di pochi minuti. Il tempo successivo, quantomeno fino alle 14:20, quando l'uomo ha telefonato a Mirko, è stato utilizzato per l'occultamento provvisorio del cadavere, mai rinvenuto, al quale padre Graziano ha evidentemente provveduto in via definitiva solo in un momento successivo, approfittando, da un lato, del fatto che la prima ipotesi formulata dagli inquirenti, anche a causa dell'attività di depistaggio da lui posta in essere, era quella dell'allontanamento volontario, e dall'altro della particolare situazione dei luoghi. Alabi, che continua incessantemente a professarsi innocente, però non ci sta, e all'uscita dall'aula si lascia andare ad uno sfogo davanti alle telecamere.
Secondo me l'Italia è un paese che conosce la giustizia da ora, ma quando si fanno delle cose così è una vergogna, perché è una giustizia basata sul razzismo.
Si arriva al 2019 e la sentenza viene confermata anche dalla Cassazione, che condanna in via definitiva padre Graziano a 25 anni di reclusione. Questo è il parere di Luca Serafini su tutta questa storia.
Ma la verità giudiziaria, lo sappiamo, non è mai sovrapponibile alla verità vera. I fatti, quindi, come sono andati, non li sappiamo e forse non li sapremo mai. Di sicuro il coinvolgimento di Graziano Alabi è chiaro e a questo punto dimostrato. Quello lì, il 1° maggio, era un giorno importante, forse decisivo. Guerrina pretendeva un chiarimento definitivo. Voleva capire se padre Graziano avrebbe scelto lei o invece la sua vita di sacerdote. E sappiamo che in precedenza appunto lei aveva riferito a lui di essere incinta, tanto che padre Graziano si era anche attivato per portarla a Perugia a fare un test del DNA. Insomma, c'era qualcosa di particolare che legava i due. Il movente è comunque il fatto che Guerrina ormai era diventata un ostacolo, un problema per Gratien, anche probabilmente un assillo. Lei lo minacciava anche, diceva: io amici carabinieri posso farti arrestare. Rimarrà in questa storia quindi il dubbio di come effettivamente siano andate le cose. E i familiari non hanno un luogo dove portare un fiore, sono state battute zone boscate, dragati laghetti, fatte escavazioni, usato il georadar, impiegati i cani da cadavere, si è fatto di tutto e di più, ma non si è mai capito dove possa essere finito il corpo.
La verità, insomma, come spesso accade, amici, senza la piena confessione del condannato che possa raccontare come siano davvero andate le cose, è sempre una verità a metà, e i familiari di Guerrina, a distanza di 10 anni, nonostante sentano di aver avuto giustizia, non hanno ancora un posto dove poter piangere la loro cara scomparsa, il cui corpo non è mai stato ritrovato.
Anche lui saprà la verità, sostanzialmente nessuno può dire il contrario, Alabi è l'assassino e Guerrina è stata uccisa.
Guerrina è stata uccisa. Mirko, aver sentito questa parola ti ha sconvolto molto in questo momento, vero?
Ma sempre sconvolto, sempre di più. Però come ho detto, tiriamo avanti, bisogna sopravvivere.
Vuoi rivolgere un pensiero a Guerrina? Guerrina è sempre nel tuo cuore, nei tuoi
Guerrina
pensieri.
Sempre nel mio cuore e che mi fa la forza è Lorenzo.
Delitti invisibili, i crimini della porta accanto, di Elisa De Marco, scritto con Ettore Mengozzi. Musiche, montaggio e sound design, Riccardo Garifo. Coordinamento e cura editoriale, Valeria Dalcore e Marco Maisano. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.